poco prima degli eventi, diciamo così, dell'eruzione, sarà stato un quarto d'ora prima, tipo. Siamo andati io e qualcun altro, non mi ricordo chi perché è passato troppo tempo e c'era un sacco di gente, però mi ricordo qualcun altro che con me un po' si sentiva responsabilizzato rispetto a quelle strutture lì. Siamo andati a fare un giro sia nella Pascoli che nella Diaz Pertini, per vedere quanta gente c'era, per capire se era possibile dormire tutti in uno stesso posto, perché questo ovviamente ci avrebbe fatto sentire più tranquilli, oppure se era troppa gente e non ce la si faceva. E mi ricordo che abbiamo fatto il giro e siamo usciti dicendoci: troppa gente, la gente sta già a metà dormendo, come facciamo a spostare tutta sta gente? Lasciamo così e insomma. Va bene così, insomma, non possiamo fare
Ecco,
altrimenti. Per
scusa, ma
cui penso che la valutazione che avessimo fatto all'epoca era che c'erano almeno un centinaio di persone nella Diaz Pertini, c'erano altrettante se non di più nella Pascoli, ed era impossibile dormire tutti all'interno della Pascoli.
mi chiarisca a questo punto. Poteva dormire alla Pascoli se in qualche modo aveva la Pascoli come base logistica per
Sì.
attività del media center o anche diciamo,
No.
il manifestante
No, no,
comune
no. Alla Pascoli,
poteva.
no, alla Pascoli poteva dormire solo. Ah, c'è un problema. L'accesso alla Pascoli era regolato. Al pian terreno poteva entrare, al piano seminterrato poteva entrare chiunque perché era il centro stampa e c'era una palestra dove facevano anche lì diciamo così, era un laboratorio per la preparazione di azioni non violente, insomma, diciamo, facevano delle robe creative, costruivano dei cartelli, dei costumi, delle cose, e poi in quei giorni, gli ultimi giorni, diciamo il venerdì e il sabato, è stata adibita anche a parziale infermeria, perché c'era gente che non stava bene, e quindi alla Pascoli, nella
Sì.
palestra della Pascoli, c'era una zona con dei lettini che venivano tenuti come temporanea infermeria. E quindi quella parte lì era l'accesso pubblico. Poi sulle scale che portavano ai piani superiori c'era un banco dove c'era sempre qualcuno che chiedeva la registrazione delle persone, anche se non è una registrazione formale, cioè chiedeva se le persone dovevano lavorare all'interno della Pascoli e se dovevano lavorare gli lasciava dei tesserini colorati. E a seconda del colore del tesserino poteva accedere a varie zone. E quindi se avevi il tesserino, mi sembra verde scuro, o verde chiaro, che erano quello dei media alternativi e quello dei media ufficiali, potevi accedere ai piani superiori, anche alle strutture dei computer, eccetera, eccetera, e ovviamente se avevi il cartellino dell'organizzazione, il GSF, potevi accedere perché c'era tutta la segreteria, e quindi se avevi quel cartellino, potevi accedere di sopra, volendo potevi fermarti a dormire, anche se quando salivi ed era sera ti veniva chiesto se effettivamente avevi del materiale da tenere lì e che quindi volevi tenere d'occhio, se dovevi lavorare fino a tardi e quindi ti saresti accasciato sotto il computer, come è successo a me praticamente tutti i giorni, oppure no. Quindi l'accesso sopra era controllato e se le persone non avevano questa disponibilità ma avevano bisogno di dormire, gli si diceva che se non avevano altri posti, se era molto tardi e così via dicendo, potevano dormire nella Diaz Pertini, insomma, perché era una situazione di fatto che non poteva essere gestita
Ecco,
altrimenti.
quindi cioè, nella Pertini si poteva avere libero accesso,
Sì.
ma avere libero accesso significa che uno poteva capitare lì a qualunque ora con il suo sacapelo come un viandante. E sistemarsi oppure in qualche modo doveva fare riferimento al
No, più
centro
o meno.
stampa e chiedere dove poteva sistemarsi e avrebbe avuto, come dire, libera autorizzazione
Più o meno ha funzionato anche molto col passaparola, nel senso che all'inizio, quando non era ancora conclamata questa situazione in cui sarebbe stata usata anche per dormire la Diaz Pertini, le persone venivano al banchetto, dicevano: ah, io sto anche cercando un posto per dormire, e in particolare se era tardi, la gente diceva: vabbè, guarda, c'è la palestra lì di fronte, accasciati lì e poi si vedrà, insomma, cioè non lasci la persona a dormire per strada. Successivamente poi è scattato un po' il passaparola, per cui ovviamente chi aveva dormito lì tornava lì a dormire e allora lo diceva anche ad altri amici, cioè guarda, io ho dormito lì, è tranquilla la situazione, si riesce a dormire bene tranquillamente,
Senta, lei
e
mi
quindi così insomma.
ha un po' anticipato diciamo, i momenti e gli eventi di cui le chiederò in seguito più dettagli. ha già anticipato dicendo che poco prima dell'eruzione lei personalmente si è recato nei locali, sì, quantomeno alla palestra della scuola Pertini, e ha avuto, come dire, un'immagine di quante persone, sì, di quali persone ci fossero in quel momento. Ma in generale le chiedo, si aveva contezza si sapeva, diciamo, chi c'era? Stando nella Pascoli rispetto alla situazione della Pertini e viceversa, cioè c'era un collegamento comunque?
Sì, nel senso che le persone si incontravano e comunque spesso dei giri a vedere un po' com'era la situazione, se era troppo affollata, se c'era una situazione tipo, non so, non me lo ricordo molto nitidamente, c'è un ricordo vago di una situazione in cui nei giorni precedenti c'erano da fare una riunione o un training, non mi ricordo, nella palestra della Diaz Pertini, e c'erano le persone che dormivano. Allora sono venute delle persone da noi a chiederci come dovevamo fare, e noi siamo andati lì, si è svegliato le persone, gli si è spiegato che c'era bisogno di fare il training, questo hanno preso, hanno raccolto il loro saccoppellino, l'hanno messo di fianco.
A parte, diciamo, questo suo, fra virgolette, sopralluogo personale,
c'era
una certa fascia oraria, anche in quel sabato, in particolare in quel sabato sera, come dire, chi era la Pascoli più o meno,
sì,
sapeva,
sì, sì,
chi c'era la Pertini,
sì, certamente,
la consistenza, sì, anche numerica delle persone.
Sì, più o meno sì, adesso non penso tutti sapessero di tutti, però... Cioè c'era un via vai continuo tra le scuole, perché qualcuno veniva intervistato per raccontare quello che era successo durante il giorno dentro la Pascoli, e allora poi si andava a vedere dentro la Diaz qual era la situazione, si faceva, insomma, sì, era abbastanza fluida la situazione. Ovviamente poi più è andata avanti nel tempo nella serata la cosa, e meno, diciamo, il via vai c'è stato, perché la gente iniziava a dormire, quindi un po' la gente, diciamo così, non voleva neanche disturbare troppo.
Senta,
le persone che dormivano in palestra.
Nella fascia oraria che va, diciamo, dalle 10, quindi dopo sicuramente quell'episodio che lei ha raccontato, mm-hmm, del passaggio della macchina dalla polizia, alla fascia oraria in cui poi collegheremo l'irruzione, per strada la situazione come si presentava?
Mano a mano c'è stata sempre meno gente per strada, perché ovviamente tra chi andava a dormire, chi se ne andava, chi andava a prendere qualcosa da mangiare, la gente per strada è diminuita sensibilmente tra le 10 e mezzanotte. Mi ricordo che appunto poco prima dell'irruzione c'era per strada quasi nessuno, poca gente, insomma nell'ordine 10 così, e nel cortile della Diaz stesso ordine di persone, per cui è andata scemando la presenza in strada, diciamo.
Ecco, le posso fare questa domanda ritenendola un esperto, vedendo che lei è vestito integralmente di nero oggi.
Sempre.
Lei, qui non l'esperto proprio in senso proprio, lei ha notato quella sera e, diciamo, nelle ore a cui abbiamo fatto riferimento adesso, una preponderanza di persone vestite di nero, cioè balzava per una persona che si fosse trovata a percorrere quei luoghi, in particolare la via Battisti e le due scuole, balzava agli occhi questa macchia, come dire, di nero rappresentata da persone che in grande maggioranza erano vestite di nero, o la situazione poteva essere diversa, nel senso...
C'erano persone vestite un po' in tutti i modi, dopodiché sicuramente c'era parecchie persone vestite di nero sia alla Pascoli che alla Diaz Pertini. Devo dire che gran parte delle persone con cui lavoro veste abitualmente di nero, io stesso vesto esclusivamente di nero, e insomma non ci è mai sembrato una cosa particolarmente scandalosa,
voglio dire. Personali, perché anch'io spesso vesto di nero, ma voglio dire, il colpo d'occhio per chi e fosse presentato in quei luoghi, poteva essere descritto come un luogo frequentato da persone vestite nella stragrande maggioranza di nero?
Stragrande mi sembra un termine un po' eccessivo. Sicuramente, cioè, c'era parecchie persone, su questo non c'è dubbio, e insomma non mi è mai balzato all'occhio. Poi sa che vivo a Milano, per cui città della moda, sa, Dolce Gabbana solo di nero. Anche
può escludere comunque che in una fascia oraria che può essere quella dalle ore 22 e 30 qualora lei l'abbia potuto verificare, si intende, di fronte alle due scuole ci fossero più di un centinaio di persone nella quasi totalità vestite di nero?
No, dalle 22 alle 22.30 diciamo.
Diciamo, questa fascia oraria può andare dalle, diciamo, 22 alle 23.
Diciamo quando era già scuro, più o meno. No, per capire, perché vorrei... devo aiutare il mio ricordo, sennò non...
Lo so, nella notte tutte le vacche sono nere, però...
No, non in quel senso. No, non in quel senso, per collocare temporalmente, nel senso che, ovviamente, nella fascia, per esempio, quando passa la polizia, diciamo questo episodio che ho raccontato, c'erano molte persone per strada e molte erano vestite di nero, non tutte, neanche la stragrande maggioranza. Sicuramente una buona percentuale, sopra il 50% sicuro, proprio sicuro. Però, ripeto, cioè, certo, è una roba abbastanza tradizionale per noi, non mi sembra che in sé costituisca un problema. Insomma. E, dopodiché, più è andata avanti la serata, meno persone c'erano per strada, e direi che nella fascia oraria tra le 22 e le 23 c'erano appunto le poche persone che citavo prima, e anche in quel caso erano per la maggior parte vestite di nero, insomma, non tutte, per dire. Io mi ricordo che con noi, cioè tipo lì davanti a scuola, quando abbiamo fatto questo sopralluogo, c'ero io e altre due persone che erano vestite tutte di nero a fare questo sopralluogo, e una quarta persona che, se non mi ricordo male, mi sembra, cioè, di aver visto anche, insomma, nel mio ricordo mi ricordo che era vestita di chiaro, però, quindi, insomma, più o meno così la situazione.
No, ma voglio dire, c'è un dato oggettivo che, poiché le persone che a un certo momento occupavano la scuola Diaz sono state perquisite e gli indumenti neri sono trovati, sicuramente noi possiamo dire che non era nella stragrande maggioranza quelle persone vestite di nero. Però
Presidente, c'è opposizione, ecco, sì, al soliloquio,
non facciamo,
mi scusi.
Commenti, facciamo domande dal test, per favore, grazie.
Volevo far intendere al test che c'è un dato obiettivo e c'è un dato che poteva essere percepito.
C'è opposizione al proseguo del soliloquio. Test.
Il dato obiettivo l'abbiamo capito.
Ho capito.
A questo punto
facevo ammenda, diciamo, mi giustificavo nel...
Prego.
Volevo eliminare, come dire, la cattiva intenzione dalla mia domanda, insomma, se è stata percepita così. Bene, a un certo punto lei fa questo sopralluogo, lei dice, allora, un po' prima della irruzione, collochiamola allora temporalmente, ha detto verso le
11:30.
11:30.
11:30, direi, più o meno, poi anche lì... Veramente difficile avere il senso del tempo. Per me, io le dico, in due settimane che sono stato lì, avrò dormito sì e no 30-35 ore, e quindi a un certo punto diventava un po' difficile orientarsi temporalmente. Poi gli eventi sono stati molto densi, per cui a un certo punto c'era la sensazione che fosse passata un'eternità. E io non porto l'orologio, per cui collocare temporalmente... così, a spanne, diciamo.
Bene, allora proseguiamo. 11:30, ci dica che succede
allora,
dopo.
Facciamo questo sopralluogo anche perché lo facciamo soprattutto in relazione al fatto che poco prima ci arriva una chiamata da parte di alcuni persone, adesso non mi ricordo chi, anche qui, cioè, mi perdono, però non mi ricordo chi. Ci chiamano da una birreria in via Trento, che sono bloccati dalla polizia dentro la birreria. Al che poi mi pare forse un avvocato, qualcuno va a verificare la situazione, e nel frattempo questa roba ci mette un po' di ansia. Per cui a quel punto decidiamo di fare il sopralluogo per capire se possiamo tenerci tutti in una stessa struttura, anche per sentirci più sicuri sostanzialmente. Allora cosa succede? Che facciamo questo sopralluogo, decidiamo che non è praticabile la cosa e rimaniamo in strada così a chiacchierare, aspettando che anche gli ultimi vadano a dormire, che la situazione si tranquillizzi. Insomma, come ho detto, ho dormito molto poco anche perché stavo sveglio fino a tardi a vedere quello che era successo, e un po' perché, sentendomi un po' responsabilizzato rispetto alla situazione, tendevo a cercare di... andare a letto per ultimo, insomma, queste cose qui, un po' paranoiche, però mia personalità funziona così. E alla fine, passato un po' da questo, pochissimo, a questo sopralluogo, tra un quarto d'ora, 20 minuti, qualcosa del genere, diciamo così, adesso poco comunque, mi ricordo che andavamo su e giù per la strada a cercare di capire se c'era delle situazioni da tenere d'occhio, tutto questo qui, e a un certo punto mi ricordo che ho visto comparire all'altezza di Piazza Merani un plotone di polizia schierato che iniziava a scendere la strada con un passo deciso, non stava correndo, aveva il passo svelto, deciso, come se stesse, diciamo così, marciando. E a quel punto, come dire, io non ho reagito istintivamente, mi sono girato verso la strada per capire chi c'era ancora in strada, ho notato che veniva accostato il portone della Diaz, che non c'era più nessuno in strada, tranne il gruppetto con cui ero io, mi sono girato e sono andato verso la Pascoli. Sono andato verso la Pascoli, mi sono avvicinato al portone della Pascoli, mi sono girato per consentire alle persone che erano con me di entrare e per ultimo ho accostato il portone della Pascoli e mi sono diretto al seminterrato.
La riporto un attimo fuori per chiederle esattamente, prima di girarsi ed entrare nella Pascoli, che ha visto dall'altro lato della strada.
Allora,
cioè descriva proprio,
diciamo, dal lato della Diaz, esatto. Pertini. Allora, io ho visto
l'ultima immagine che lei ricorda.
L'ultima immagine che ricordo è il portone che viene che era aperto, diciamo, e che viene accostato così più o meno, e
il portone, cioè io
il cancello del cortile.
Allora,
il cancello del cortile, scusa.
Cancello.
Il cancello del cortile che viene accostato, mi ricordo la catena del cancello agganciata all'angolo.
Viene accostato, cioè accostato. Ci sono persone che accostano.
Sì, non mi ricordo quante, mi ricordo l'immagine del cancello che viene accostato e mi ricordo il dettaglio della catena appesa all'anta, mi sembra a destra, guardandolo.
Allora mi scusi. Il portone non si muove da solo, c'è qualcuno che,
sì.
Come dice lei, lo accosta.
Sì. Non c'è nessuno.
Persona o persone? Più persone o una persona sola che fa questo gesto?
Non me lo ricordo.
Compie questa operazione?
Non me lo ricordo.
Non ricorda. Allora,
stiamo parlando un attimo per chiarire. Stavamo
del cancello
parlando del cancello esterno, non del portone.
Del cancello esterno, sì.
Del cancello della Pertini.
Del cancello della Pertini. Io il portone della Pertini non l'ho praticamente notato, diciamo, perché...
Adesso ci arriviamo. Comunque abbiamo chiarito che quello che lei ha appena detto portone accostato è invece il cancello.
Il cancello
lei
accostato.
Ha visto il cancello accostato, non ricorda se da una più persone.
Non mi ricordo.
Adesso le chiedo, cosa vuol dire accostato?
Vuol dire accostato così. Come sono le mie mani adesso?
Ma io direi chiuso. Se
sì, accostato nel senso che non era chiuso.
Le mani così.
Non era chiuso a chiave, diciamo. Cioè nel senso che è accostato, nel senso che una presa ha fatto così. Come
perdoni,
fa con una finestra?
Io mi sono riferito al suo gesto, ecco.
Sì.
Allora.
Sì, nel senso
chiedo
che...
in particolare, cioè, lei perché dice accostato e non
per
chiuso?
Per dire non chiuso a chiave, dico accostato.
Ecco.
Ok.
Quindi lei ha visto... chiudersi, nel senso di accostarsi.
Ho visto chiudersi le due ante,
sì.
E mi ricordo in particolare della catena ancora agganciata all'anta di destra, per cui io nel mio ricordo l'ho visto, quindi è chiuso ma non chiuso a chiave.
Non l'ha visto chiudersi?
Non l'ho visto chiudere con la catena. No. Mm. Io mi ricordo la catena con attaccato il lucchetto, attaccata all'anta del cancello, diciamo alla grata, così, penzoloni. Com'è stata per tutti i giorni praticamente, perché non veniva,
ecco,
praticamente
quella
mai
persona
chiuso.
O quelle persone che lei non ricorda che hanno compiuto questa operazione, le vede allontanarsi o stazionare?
Io mi ricordo solo di aver visto chiudere il cancello, a quel punto per me non c'era più nessuno in strada che stava dormendo in quella struttura, le persone si stavano mettendo in salvo all'interno della struttura, nella mia testa era quello che pensavo, mi sono girato e ho pensato alle ultime persone che erano con me in strada a portarle, tra virgolette, in salvo nella Pascoli. Per cui mi sono girato verso la Pascoli e sono andato in quella direzione. Non ho particolarmente notato quante persone ci fossero nel cortile ancora. Mi sembra che fosse quasi deserto, cioè nel mio ricordo è quasi deserto.
Ha visto cosa succedeva al portone invece?
No. No.
Allora, entriamo con lei nella Pascoli.
Sì. Io sono arrivato al cancello a Pascoli grigio, quello che c'è sul lato sinistro guardando la Pascoli di fronte, c'è un cancello che porta uno scivolo che va verso il seminterrato, oppure porta alla scalinata che porta, diciamo, quello che viene definito pian terreno, no? Sì. Che era l'ingresso principale, sì, della scuola, ma l'ingresso principale per noi era il seminterrato, perché le persone, quel portone era chiuso, e le persone dovevano passare dal seminterrato perché
quel
c'era...
Quel portone, cioè il portone
principale.
Il
portone della Pascoli era, sì, chiuso normalmente e c'era l'ingresso dal seminterrato perché c'era, diciamo, questa specie di reception dove a turno si ricevevano le persone, gli si dava i tesserini, se li chiedevano, si rispondeva alle informazioni, insomma quello che serviva. Io quindi ho aspettato che la gente che era con me entrasse e andasse verso il seminterrato. A quel punto, per ultimo, quando mi sono reso conto che ero l'ultimo rimasto lì, ho chiuso il cancello e mi sono girato per andare anch'io verso il seminterrato. E nel mio ricordo questa roba è dilatata, però mi ricordo che all'epoca invece era durata pochissimo. Nel senso che vedo la polizia in cima, guardo il cancello, lo vedo accostarsi, ma dico qualcosa, non mi ricordo, cioè se ho detto qualcosa o no, perché era una situazione estremamente tesa. Mi giro, vado verso la Pascoli, faccio passare le persone, chiudo il cancello e vado verso il seminterrato. Arrivo al seminterrato, mi metto dentro il seminterrato, il seminterrato aveva delle porte a vetri che si aprivano verso l'esterno.
Sì. No?
Chiudo le porte a vetri e in sostanza mettiamo dei banchi davanti alle porte a vetri verso l'interno, cioè una roba inutile se ci penso.
Lasci
adesso, perché si aprono verso l'esterno, per cui
quello che ha fatto
non serviva. Però al momento è stata una roba istintiva mettere dei banchi per cercare di frenare l'irruenza che percepivamo nell'arrivo della polizia.
Sì.
Abbiamo messo questi banchi. Mi ricordo anche qui frammenti molto veloci in cui mi ricordo che qualcuno, in pratica la struttura è fatta così, c'è il corridoio di accesso, diciamo, sulla sinistra ci sono le scale che portano al pian terreno, l'ascensore, una rientranza dove c'era il quadro elettrico e poi l'ingresso alla palestra, invece su questo lato c'era, sul lato diciamo sinistro guardando la porta d'ingresso al seminterrato, c'era l'accesso a un salone che era l'ex mensa, che veniva usato come conferenza stampa, c'erano tutti i telefoni per telefonare anche all'estero, tutte queste robe qua, veniva usato dai giornalisti mainstream, diciamo così. E mi ricordo che da quel salone lì a un certo punto qualcuno mi ha detto, non so, mi ha fatto, adesso non mi ricordo esattamente, ma mi ricordo che abbiamo tirato una persona dentro dalla finestra richiudendola, che io al tempo mi chiesi, cioè, dove diavolo era questa persona, perché io mi ricordo che ero, cioè, quando sono entrato dal cancello della Pascoli non c'era più nessuno in strada, per cui all'epoca mi chiesi meno male che l'abbiamo recuperato, perché era tutto picchiato sulla schiena, insomma
era una persona straniera?
Sì, era una persona straniera, tedesca mi sembra. Dopo, successivamente ho capito, ho dedotto da una serie di informazioni il nome, però non, insomma è una mia deduzione, per cui non penso abbia particolare rilevanza, insomma.
Scusi, l'ha dedotto o ha saputo il nome di questa persona?
Non mi ricordo se qualcuno me l'ha detto. So che io adesso a lui mi riferisco come Sebastian, però non mi ricordo come questa informazione mi è giunta, se me l'ha detto qualcuno non mi ricordo come mi ricordo, cioè so solo che io adesso quando dico abbiamo raccolto Sebastian dalla finestra, aveva tutta la schiena piena di botte di manganello, eccetera.
Vabbè, è chiaro.
Diciamo che, allora, abbiamo tirato dentro questa persona e i poliziotti sono arrivati di fronte alla porta della Pascoli praticamente subito dopo e hanno iniziato a picchiare contro la porta del seminterrato, a cercare di aprirla con noi che tenevamo un po' la porta, assolutamente, cioè, invasati, stavano picchiando contro la porta cercando di aprirla e a un certo punto noi abbiamo sentito che dalle scale scendevano delle persone a passo, insomma, con un passo pesante, per cui non, cioè, abbiamo, gridando e così, abbiamo capito che la polizia era entrata dal portone del piano terra e allora abbiamo messo, abbiamo cercato di mettere un'altra cattedra sopra la cattedra che c'era a delimitare le scale, no? Per cercare anche lì di frenare l'irruenza. Proprio mentre la mettavamo sono arrivati dei poliziotti, insomma, con, diciamo, correndo, insomma, molto velocemente, ci hanno lanciato la cattedra addosso, hanno saltato la cattedra che c'era sopra, hanno iniziato a picchiarci con i manganelli, ricacciandoci indietro, diciamo così. Siamo state, che erano lì a fare questa cosa, proprio davanti ai banchi, siamo state quattro persone, insomma, non di più. E ci hanno iniziato a picchiare con i manganelli, io mi ricordo quello che ho fatto io, non mi ricordo quello che hanno fatto gli altri, siamo indietreggiati, girandoci così di spalle per ricevere i colpi, sulla spalla, sul collo, evitare di prenderla magari in testa o altre parti, insomma ci siamo istintivamente, come quando ricevi un colpo, ti giri per proteggerti, diciamo così. Poi siamo indietreggiati 2 metri verso l'ingresso della palestra, ci siamo girati e abbiamo guardato i poliziotti, insomma io mi ricordo che io ero davanti, cioè per la prima persona che i poliziotti vedevano, li ho guardati a mani aperte dicendo fermi, fermi, che cazzo state facendo, non c'è nessuna intenzione di fare, cioè, voleva essere una dimostrazione di non c'è bisogno di usare nessun tipo di violenza, di picchiare la gente perché non c'è intenzione di opporre, cioè di fare nient'altro.
Quelle mani, quel gesto che lei fa è abbastanza eloquente, sono palme aperte nei confronti.
Ed erano così, senso... no? A quel punto loro, diciamo questa azione è più o meno contestuale alle ultime manganellate che prendiamo, no? E a quel punto si fermano e dicono a noi che eravamo lì di andare in palestra e un po' d'altra gente, diciamo, li mandano nel refettorio. Io poi vado in palestra con queste altri 3 o 4 e ci ordino di metterci sdraiati faccia a terra, con le mani dietro la nuca, così. E mi ricordo che io mi sono messo più o meno al centro della palestra, che c'era questo Sebastian che era sdraiato su una brandina lì, dolorante per i colpi subiti, che chiedeva di potersi di non sdraiarsi perché non ce la faceva, e mi ricordo il poliziotto, uno dei poliziotti, che diceva non mi interessa, mettiti per terra, non mi interessa, mettiti per terra. Mi ricordo poi che sia io che un altro ragazzo che era lì con noi, con gli occhiali, i capelli corti, insomma abbastanza in là con l'età, avrà avuto 35 anni,
c'è una valutazione, c'è una valutazione, lei ha detto abbastanza in là con l'età, allora le dico non faccia commenti, dica.
Ha avuto 35-40 anni che si tirava in piedi da sdraiato e diceva ma ci volete far vedere un mandato o qualcosa, e loro che dicevano questo non è un telefilm americano, questo non è una favola, adesso ve la facciamo vedere noi, adesso vi massacriamo. E cioè, a quel punto, cioè, la gente è stata zitta, si è messa faccia a terra e, senta, ma... e con le mani dietro la nuca, e poi diciamo che...
Scusi, sì. La faccio tornare indietro invece di qualche fotogramma di questo telefilm. E cioè, nel momento in cui lei dice i poliziotti... vengono incontro a voi che avete accatastato queste 2 cattedre, sì, diciamo, per rallentare questa azione, lei è con le mani avanti tese, sì. C'è stato, lei ha riferito di uno scambio verbale in cui ha chiesto i motivi, diciamo, della presenza, c'è stato qualche altro scambio verbale in cui i poliziotti comunque hanno manifestato qual era lo scopo della loro presenza e della...
No, loro ci hanno semplicemente detto andate di là, faccia a terra, sdraiati, mani dietro la nuca, state zitti,
ma diciamo, eccetera. Ecco, non ha percepito o non sono state comunicate,
no,
le ragioni,
no.
Fermi tutti, polizia,
no.
È una perquisizione,
no.
Dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quest'altro.
Non è stato... No, anche perché se fosse stato questo il caso avrei interagito altrimenti.
Comunque
insomma,
non è stato questo il caso. Ecco, lei lo ha già un po' anticipato e lei ha definito la sua posizione, quella delle altre persone che erano con lei, come una reazione istintiva. In che senso lei dice una reazione istintiva? Cioè, che cosa vi ha portato a voler rallentare